Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, benvenuti alla puntata 300 del Pointer Podcast. Questa volta è la puntata 300, quella vera, non come quella finta che abbiamo fatto la settimana scorsa con Eugenio. C'erano state delle proposte, secondo me, anche affascinanti di continuare su quella linea, no? Nel senso, che ne so, a 299.1.1, però invece alla fine abbiamo deciso di fare una major release e arrivare alla 300. Oggi siamo tutti e tre, come avevamo anticipato, quindi c'è il nostro intervistato di oggi, che lo presento prima di Eugenio, che è Alessandro.
Ciao Alessandro. Ciao, grazie per l'invito.
Eugenio.
Ciao a tutti.
Prego, Ale, prego.
Ci siamo, in realtà, con Eugenio la puntata scorsa più o meno abbiamo ripercorso un po' quello che è stato il Pointer Podcast molto velocemente, nel senso abbiamo parlato un po' di come, cioè, del fatto di quello di cui parliamo, del fatto che siamo in tre, e avevo giusto un follow up prima di iniziare, perché se, visto che qualcuno ce l'aveva chiesto, oggi le puntate da qualche giorno sono anche su YouTube. Non sono ancora riuscito a metterle su Deezer, però quantomeno su YouTube, alla fine YouTube, il feed RSS con qualche modifica l'ha preso e è stato contento, mentre invece Deezer ancora non so perché, ma c'ha problemi. L'idea a questo punto è di cominciare subito con le domande, e per dare un po' di contesto, poi magari anche rispetto a quello di cui parleremo dopo, seguiamo un po' una scaletta che non è del tutto simile a quella che avevamo fatto per la puntata 200, però almeno l'inizio sì, perché almeno diamo un po' appunto di contesto per quello di cui parleremo in seguito durante la puntata. Quindi l'intervistato, come detto, oggi è Alessandro, che è uno dei nostri soliti co-host del Pointer Podcast, e per iniziare ti chiediamo un po' di introdurti, di parlarti di te, in particolare non di dirci, non so, dove abiti e cose di questo tipo, ma perché ti sei avvicinato all'informatica, come hai scelto di fare il dottorato, insomma, queste domande qui, introducendo un po' da questo punto di vista, poi andiamo a scegliere quelle domande che ci hai detto di non farti.
Ecco, a posto. Allora, oggi sono un postdoc in algoritmi quantistici all'Università di Pisa, sono uno dei host del Pointer Podcast, ero all'interno di Super Hero Valley, che è stata, magari dopo tipo ne parliamo, perché secondo me è stata una delle avventure più belle che abbiamo avuto. Questo più o meno, non saprei che dire di più, insomma, di me in questo momento.
Sull'oggi, però, sul passato, sul perché, per esempio, come ti sei avvicinato all'informatica, come hai scelto poi, perché hai scelto poi di seguire il percorso del dottorato e quel tema in specifico?
Allora, questa è la domanda che si sta discutendo prima di partire nel podcast della registrazione. Diceva, allora ti chiederemo come sarai, come è partita l'interesse per l'informatica. E ci ho pensato un po', e secondo me ci sono due punti principali. Uno che è stato, diciamo, mi ha segnato nel tempo, ma diciamo ero molto più piccolo e questa cosa poi me la sono portata dietro anche negli anni. E poi c'è un altro evento invece più, diciamo, definito e chiaro. Uno, secondo me, è stato il Game Boy. Nel senso che col Game Boy Color è iniziato un po' tutto.
E colore? Perché questo dice molto di te.
Verde.
Era verde acqua o verde?
No, verde. Quello standard. Okay. In realtà avevo giocato prima con il Game Boy, quello grigio. Quello ancora, cioè il primissimo.
Quello nero.
Esatto, che lo fregavo alla mia cugina.
Okay.
E poi da lì, insomma, il Game Boy di base non è veramente informatico, no? È un videogioco, ma si avvicina comunque a quel mondo vicino agli informatici, insomma, un po' vicino anche ai nerd. Cioè, e credo che negli anni il fatto che mi sono portato sempre, diciamo, dietro, diciamo, una roba da anche videogiocatore, alcune volte molto fogato, altre volte un po' meno, in realtà il contesto in cui mi stavo immergendo era sempre un contesto che si avvicinava a persone che avevano interessi per informatica in qualche modo. Secondo me questa, diciamo, nel tempo si ha effettivamente poi mi ha avvicinato a questa roba. Considerate che forse uno dei primi momenti è stato alle superiori. A un certo punto, non so perché, non mi ricordo bene il dettaglio, ma il mio fratello si era completamente buttato a fare, diciamo, video realizzazioni in 3D di video, diciamo, promozionali, diciamo, in questo modo, e mi ci fece un po' flippare anche a me. Quindi mi portò un computer al tempo super pimpato con RAM, quello che serviva, processore giusto, e anche iniziai a fare video. In particolare mi stavo, diciamo, spostando sulla parte di visual effect, quindi stavo iniziando a usare After Effects, poi da After Effects stavo introducendo anche la parte di 3D Max, e poi da questo connubio mi stavo anche spostando sul proprio girare dei video che magari erano arricchiti con visual effect, elementi 3D, e diciamo alle superiori probabilmente una persona che fa questo tipo di video viene associato alle persone intorno come colui che gli piace l'informatica, nel proprio, in un concetto molto astratto, no? Quello che poi averci a... Io facevo il liceo scientifico, quindi era una roba che ancora nessuno sapeva veramente cosa volesse dire fare informatica. Lo scopri probabilmente quando fai il primo anno di informatica, davvero. Avevo due potenziali carriere, diciamo così. Una che era quella che mi portava a fare il videomaker, e l'altro che però un po' mi richiamato alla parte un po' più tecnica. Insomma, la parte di After Effects, 3D Max, comunque c'hanno della roba tecnica dentro, non è che è semplicemente un drag and drop. Ci sono delle robe. E niente, quindi vabbè, questa cosa l'ho raccontata molto. Alla fine delle superiori volevo fare design della comunicazione al Politecnico di Milano, non sono entrato al test d'ingresso, e quindi ho ripiegato su ingegneria elettronica a Pisa. Però cos'è successo? Mi sono reso conto che non mi stava facendo troppo impazzire ingegneria elettronica, anche se, e qui entra il secondo dettaglio che vi avevo accennato all'inizio, c'era un corso che era quello di programmazione in C, e a me mi aveva mandato completamente di fuori che uno poteva definire un programma che prendeva due input e ti diceva l'area di una forma geometrica, ok? Tipo calcola la superficie della sfera prendendo come input un raggio. E questa roba qua, non so, mi ha veramente destabilizzato e l'ho lasciata lì nel cassetto. In frattempo mi ero deciso che avrei riprovato il test ingresso al Politecnico anche l'anno successivo, diciamo, anche in funzione di una di cercare di recuperare degli esami. Avevo deciso di lasciare ingegneria elettronica e spostarmi su un'altra laurea che mi permettesse di convertire qualche esame nell'anno in cui mi preparavo per il test, per recuperarli una volta che sarei entrato al Politecnico di Milano. Quindi ho ripiegato andando a fare informatica umanistica, che era la cosa che vedevo un po' più vicina per convertire gli esami in un secondo momento, e allo stesso tempo c'era anche quella parte di informatica. Quindi ho passato quell'anno per prepararmi per il test, facendo anche gli esami di informatica umanistica, e lì chiaramente tutta la parte letteratura a me non mi piaceva, non mi richiama, però mi richiamava molto tutte quelle materie che erano informatiche. Quindi finisce l'anno di informatica umanistica, vado a fare il test al Politecnico per design della comunicazione, lo riboccio. Però era anche vero che in quell'anno mi ero sempre più appassionato al mondo della programmazione. Non perché mi piaceva scrivere codice di per sé, ma perché l'output che ottenevi, diciamo, automatizzando della roba era molto, molto interessante, quello che riuscivi a realizzare. Quindi nulla, ho detto daje, cambio e vado a fare informatica pura. E quindi lì ho iniziato poi effettivamente a studiare informatica. E in realtà il motivo per cui non l'ho mai presa in considerazione come prima scelta era perché avevo completamente sbagliato nella mia... avevo un'idea sbagliatissima di quello che era informatica. Perché per me era forse quello dove che impari a fare i videogame, no? E non mi piaceva come roba. E credo che una delle definizioni più interessanti di informatica, l'ho sentita recentemente, che potrebbe essere, devo sempre ragionarci, però ve la condivido, il connubio tra chi gli piace la matematica, la logica e la tecnologia. Secondo me questo è quello che più rappresenta il concetto di informatica.
Mi sembra una definizione calzante. E matematica, logica e tecnologia. Sì, ci sta. Ma allora, su tutti questi punti che hai toccato, me ne vengono in mente alcuni che hai raccontato probabilmente nel tempo, nel podcast, e poi se non è li tagliamo. Però per me c'è stata anche una, adesso diremo simpaticamente, una sliding doors che poteva diventare il capitolo come Alessandro è diventato milionario anticipando tutta YouTube Italia, perché oltre a essere, secondo me è una roba che un po' probabilmente, no, no, non la sto dicendo come battuta, però secondo me è una roba che in qualche modo un po' ti caratterizza nel tempo, no? Cioè la capacità di vedere una roba che potenzialmente funziona e di riuscire a mettere insieme varie cose che ti piacciono e capi come mettere insieme, perché quando ancora nel mondo non c'erano streamer dei videogiochi, tu con un tuo amico vi siete messi a fare, non era streaming dal vivo perché all'epoca non c'era un live streaming, però vi registravate e mettevate i gameplay commentati su YouTube, che è una roba che era fuori da ogni ragionamento classico.
Sì, diciamo che da lì a un anno successivo, cioè l'anno successivo probabilmente esplose FabiJ, quindi diciamo era un momento probabilmente, l'onda era giusta, poi da lì a dire che uno riusciva a cavalcarla era tutta un'altra storia.
Sì, no, è chiaro che poi dopo non è facile diventare FabiJ, però non è nemmeno facile intercettare un trend prima che esattamente nel momento in cui nasce. E questo porta un po' anche a una domanda, saltando il come ti sei avvicinato al dottorato, in qualche modo, facciamo dei salti qua e là,
vai.
Ma come ti sei avvicinato e come hai scelto di avvicinarti a quantum computing come tecnologia? Perché?
Perché quinta superiore, estate, vado in libreria e c'era una collana di libri, che non mi ricordo bene come si chiamasse, ma il terzo libro di questa collana riguardava la cyber security. Ero curioso di sapere come funzionava la crittografia, la sicurezza informatica. Quindi lo prendo, lo leggo. Nelle ultime pagine di quel libro c'era un capitolo con scritto quantum computing, dicendo, guarda, tutto quello che hai letto finora in realtà vale fin tanto che non verrà costruito un computer quantistico. Ovvero un computer che sfrutterà le leggi della meccanica quantistica per fare computazione, dicendo che già esisteva un algoritmo per rompere la crittografia pubblica e bastava semplicemente la costruzione, semplicemente, tra virgolette, di un computer quantistico vero e proprio. E mi ricordo proprio questa frase dove c'era scritto: chissà se in qualche laboratorio segreto le persone non lo stanno già sviluppando. E sono rimasto così, cioè nel senso, però ecco, da lì nasce tutto e mi sono portato questo, diciamo, tarlo in testa negli anni. Considerate che nel 2000 e non mi ricordo, insomma, eravamo alla triennale, quindi 2016, venne chiesto un form mandato agli studenti, un sondaggio su quali fossero le specializzazioni, le magistrali da attivare, sto semplificando, per la magistrale di informatica, e c'era intelligenza artificiale, ICT, solution architect, che poi è diventato effettivamente uno dei diplomi specializzanti della magistrale a Pisa, e mi ricordo che io votai computazione quantistica. Chiaramente questa cosa non partì perché pochi voti, però lì rimase, è quel tarlo che ti rimane in testa, ok? E poi a un certo punto esplode, e in quel caso lì, quando scelsi di fare il dottorato, è stato anche un modo per dire: se non lo faccio ora, questa roba non la faccio più. E lì è iniziato.
È una delle cose che magari ti hanno fatto, appunto, ti sono rimaste in mente. Ti è capitato poi di perderci un po' anche, diciamo, la cognizione del tempo mentre ci lavoravi? O comunque, oltre a questo, quali sono nel tempo le cose che magari ti hanno fatto perdere la cognizione del tempo mentre ci lavoravi, perché ti hanno appassionato talmente tanto che non ti sei reso conto che magari era arrivato il momento di staccare?
Ok, domanda interessante, come si dice alle domande difficili, cioè, domanda interessante. Allora, le ripesco su momenti un po' più recenti. Non ho mai veramente perso la cognizione del tempo su qualcosa. È che erano talmente elettrizzanti che diventava difficile staccare, ma sapevi il tempo che passava. E vi faccio dei riferimenti su della roba un po' più recente. Allora, che poi come dire, una sensazione strana. Cioè, proprio tu senti che non puoi staccare da quella roba. E anche quando ti sembra averla finita, ti vuoi fare ancora di più. Ma non è una sensazione necessariamente positiva. Non so come spiegarvela. È tipo una sorta di demone che dice no, vai, fai. E la prima volta che mi ricordo di questo, di questa cosa, la senti. Cioè, è una sensazione chiara. Quando stavo preparando il curriculum per l'accademia, nel senso che fine del dottorato uno deve un po' rimettere ordine sulle attività che ha fatto fino a quel momento, e se uno vuole applicare per un'azienda, per una posizione in azienda, tipicamente tu dovresti mantenere un CV di massimo 2 pagine, una sarebbe perfetto, 2 se proprio vuoi eccedere. Ci sono delle motivazioni, se le volete sapere andate a vedere la guida di Superhero Valley su come scrivere un curriculum. In ambito accademico è totalmente l'opposto, tu devi raccontare tutto il dettaglio anche delle cavolatine che hai fatto. E è stato molto utile perché ti permette di effettivamente anche analizzare quello che hai effettivamente realizzato negli anni passati. Anche quelle cose che tu magari gli dai poca rilevanza e normalmente in un curriculum non tracceresti, lì le vai a tracciare. E era più un, diciamo, secondo me, il curriculum era il mezzo, ma quello che stavi facendo è ti stavi un po' questionando su come era andata, diciamo, la tua carriera fino a quel momento. Era proprio, secondo me, una riflessione, stava traducendo una riflessione interna. E lì ho avuto questa cosa, cioè ero talmente elettrizzato nel fare quel curriculum e nell'entrare nel dettaglio che non riuscivo a staccare di farlo. Le altre cose, in realtà, che sono un pochino più evidenti e più recenti, sono state l'edizione del Quantum Festival di quest'anno, quindi cioè del 2025. Per chi non lo conoscesse, è una conferenza che è nata da giovani ricercatori dell'Università di Pisa, tra il Dipartimento di Informatica e di Fisica. È una conferenza gratuita che voleva raccontare agli studenti universitari e non solo che cosa fossero le tecnologie quantistiche. L'edizione del primo anno è andata molto bene ed era semplicemente una track. L'anno successivo abbiamo detto: perché non facciamo una track anche per le scuole superiori e per i ricercatori, oltre che a quella principale? Idea bella, ci siamo mega divertiti, ma anche lì c'è quel demone che a un certo punto incomincia a salirti. I tuoi pensieri vanno sempre all'organizzazione. La conferenza era a fine novembre, credo che è stata una cosa crescente, ma questa cosa si è accentuata a fine settembre, che diventava difficile dormire, nel senso che, ma non perché vuoi fare quell'imprenditore, no, io dormo 5 ore a notte, no, è che andare a letto voleva dire, tanto addormentavi, ok, andavi magari alla sera tardi, ma perché ti piaceva investire idee nuove sulla conferenza, su come realizzarle e tutto. Il problema peggiore era quando tu, a un certo punto, ti svegliavi durante la notte. E quando ti svegliavi, tu già stavi pensando ai task che dovevi fare o il giorno dopo, o in realtà principalmente era una riflessione di task il giorno dopo e quelli in più che avresti potuto fare. È una sorta di brainstorming, quindi svegliavi con le idee già in testa che volevi poi mettere a terra. Quindi succedeva che ti svegliavi alle 5 di mattina e eri lì col aspetta, possiamo fare questa? Ah, ma perché non facciamo questa attività durante la research track? Quindi prendevi il cellulare, te l'appuntavi e cercavi di tornare a letto. Non ci tornavi più. Quindi in media uno dormiva, da fine settembre cominciava a dormire probabilmente 5 ore a notte, ma vi garantisco che non sentivo minimamente la stanchezza. Fresco come una rosa, siamo arrivati a fare la conferenza, siamo divertiti. Era una cosa serena, però questa roba qua è diversa dal dire che dormo 5 ore a notte su roba che non mi piace fare. Quello lì ti arrivi a un certo punto e esplodi. Ma lì era un io non c'ho bisogno di dormire, cioè nel senso, perché sto investendo queste ore di sonno a dormire? E quindi secondo me il corpo semplicemente compatta e migliora il tuo sonno e lo condensa in quelle 5 ore, cioè l'unica spiegazione che mi sono dato. Quindi lì è stato un altro momento in cui era estremamente elettrizzante. Un altro è stato più recente, quest'anno, diciamo all'interno del gruppo di ricerca ci avevamo posti un quesito di un algoritmo, che tra l'altro, vabbè, diciamo, dare referenze temporali nei podcast è sempre un delirio, però è uscito, diciamo, l'abbiamo messo su Archive qualche giorno fa, oggi siamo a luglio 2026, e ci eravamo dati questo come obiettivo: possiamo migliorare questo algoritmo? Dovete sapere che quando io vado in conferenza mi annoio profondamente, ed è il momento più bello per fare ricerca, perché sei lì magari a seguire i talk, alcuni non ti interessano, perché è chiaro, sarebbe disonesto dire ci sono tutti i talk che ti interessano, e lì in realtà stai un pochino, vaghi un po' con le idee, e ti metti a fare tanti quei task che in un contesto diverso, in università, non faresti con la stessa intensità. È difficile, diciamo, non riesco a cristallizzare molto meglio di questa roba, però sostanzialmente mi sono così preso su questo problema che anche lì, niente, andavo in conferenza, la sera magari stavo lì, pensavo all'algoritmo, facevo le prove sull'algoritmo, verso le 10:30 rientravi dalla cena con i colleghi e poi andavo magari fino verso le 2 la notte per cercare di far funzionare quell'algoritmo. E poi la mattina ti risvegliavi presto, perché comunque alle 9 dovevi essere in conferenza, ma la location era distante rispetto a uno dove stava, e quindi anche lì dormivo poco, ma non mi pesava, cioè eri sempre riposato. Quindi queste sono le robe particolari, ecco. Diciamo, questi sono 3 elementi. Sono in contesti diversi, perché è una roba che si applica a seconda di quanto mi prende quella cosa.
Mentre stavo per fare questa domanda, io mi immagino che il podcast diventi in bianco e nero ed è tipo Luca Casadei che ti fa la stessa domanda. Non ti chiederemo come hai rimesso a coccole. Ma sai cos'è sto demone che hai detto che ti fa di ok, adesso io non smetto di lavorare? Cioè, che cosa ti spinge a lavorare su queste cose? Qual è l'obiettivo che vuoi ottenere? Lo fai perché vuoi ottenere un risultato, perché quella roba ti stimola? E se ti stimola, perché ti sta stimolando quella cosa in particolare?
Perché fai impatto visibile. Cioè, questa roba qua... allora... Questo è un passaggio secondo me importante. Per chi non lo sapesse, noi siamo partiti con Superior Valley perché Luca e Remo avevano seguito un talk di un ragazzo manager a Google che faceva il Career Day all'Università di Pisa. E insomma, quindi Luca e Remo l'hanno agganciato e sono venute fuori delle considerazioni riguardo al fatto perché non ci sono community in Italia che si occupano di preparare gli studenti per i colloqui delle big tech. Quindi Luca ci ha raccontato anche a noi questa questione e ci siamo buttati a fare questa community, un po' perché anche Luca, c'è da dire che da un po' che voleva fare una community, e questo è chiaramente stato poi il, diciamo, l'output perfetto per era un obiettivo anche nostro, no? Capire come si facessero i colloqui per le big tech. Quindi ci siamo buttati in questa community e siamo stati mentorati da Christian, per insomma il ragazzo a Google, per diversi, almeno i primi 2 anni in modo intensivo, poi diciamo piano piano è sempre stato un pochino più distante, però era sempre la figura di riferimento a cui ti potevi interfacciare per avere diciamo delle direzioni. E in questi anni, secondo me, lui ripeteva molto questa roba dell'avere impatto. E onestamente, io all'inizio non ho mai capito questa roba. Cioè, che vuol dire impatto? Ma veramente ci credi? È un modo carino per dire che sei ego riferito. In realtà, lui diceva, quando c'hai un software che viene usato da tantissime persone, migliaia di persone, e non lo capivo sta roba. L'ho capita quando più tardi feci consulenza in ambito blockchain per un'azienda a Firenze, quando loro misero in output lo smart contract, insomma il sistema che era uscito fuori da me, ma insieme anche chiaramente al team dell'azienda, e le ho detto, ah cavolo, ma questo forse vuol dire avere impatto, no? e impatto su, sulla società, comunque su, sul, diciamo, degli elementi che ti si muovono intorno. Quindi in realtà se un qualche cosa c'ha impatto diciamo è un impatto che mi interessa avere, why not? E potrebbe essere su qualsiasi cosa, non deve essere necessariamente in ambito tech.
Come lo misuri, nel senso...
L'impatto va misurato.
Ora adesso, per esempio... esatto, come lo misuri però, nel senso... In questo caso che hai fatto l'esempio della consulenza, c'era un software che aveva aiutato e avevi contribuito e hai visto che è andato in produzione. Negli esempi che ci hai fatto prima, per esempio, la conferenza magari ha qualcosa che dici sì, c'ha un impatto perché hanno partecipato X persone, quindi in qualche modo se hai partecipato, magari non tutti, ma se anche 10 tornano a casa con un tarlo nella testa che gli dice oh guarda, questa cosa è stata interessante, la voglio approfondire, secondo me già lì è una cosa positiva. Però ci sono alcune cose che magari è più complicato, no? Misurare l'impatto. Per esempio, anche nell'ambito della ricerca, non sempre è facile dire ah, questa cosa che ho fatto c'ha un impatto. Cioè, ho fatto un articolo, c'ha un impatto. Lo misuri come? Con citazioni? Non riesco a, in questo caso, a misurarlo bene, a trovare un modo per misurarlo. Non so se tu c'hai un modo per farlo.
L'impatto deve essere misurato, non è una questione di sensazione e basta, anche perché numeri concreti sono quelli che puoi portare ad altre persone li osservano e dicono ok, tu hai avuto impatto in questo contesto e magari puoi fare anche delle collaborazioni con queste persone. Per quanto riguarda quindi, diciamo, il contesto degli articoli, non sono dell'idea, come in realtà probabilmente molte persone fanno, ma perché è una, diciamo, degenerazione del contesto di pubblicazione, non lo misuro nel fatto che ho messo fuori un articolo, cioè il tempo che ci ho messo, per me è quanto riesci a farlo girare quell'articolo, e quanto riesci a farlo girare è tenere sott'occhio online quanto se ne parla. Io perché ci tengo a pubblicare quando pubblico un articolo nuovo su LinkedIn? Perché, diciamo, principalmente due cose. Il mio network su LinkedIn, ho connessioni che principalmente sono fatte da persone che lavorano in ambito quantum computing. Non solo, ma principalmente quelle. Quindi, se io voglio bootstrappare un articolo e farlo conoscere, il miglior posto in questo momento per me è metterlo lì dentro. Quindi, il vedere che qualcuno ti lascia un like, qualche contatto, qualche amico in ambito accademico ti scrive e dice «Ah, guarda, ho visto il tuo articolo, perché non facciamo qualcosa insieme?» Quelle sono tutte metriche di engagement che misuri. Non mi interessa quante persone di base... cioè, le citazioni sono importanti perché sono delle metriche che in realtà servono per altre cose, ma non è l'unica metrica che descrive quanto è buono un lavoro. Intanto devi essere soddisfatto te in prima persona del tuo lavoro. Questo lavoro che abbiamo fatto uscire io sono estremamente soddisfatto. Poi magari la comunità reagirà in modo più o meno diverso, non lo so, però anche lì devi misurare sull'engagement che generi.
Io non so sicuro che vada tutto misurato, o almeno non tutto misurato rapportandolo oggi, nel senso che la cosa che ti ho chiesto è molto vicino a quella che ha detto Luca, quindi secondo me è divertente ragionarci, perché penso siano due facce della stessa medaglia, e questo vale un po' anche per me. Forse noi cerchiamo un impatto sul breve periodo, perché in realtà tutti noi lavoriamo su cose che non hanno un impatto a tempo zero, ma che speriamo ci abbiano un impatto a tempo N. Poi, almeno io, sicuramente tu col Quantum, Luca c'ha già più un impatto nel breve periodo, visto anche l'argomento che tratta. Però secondo me, da una parte lavoriamo sperando che queste cose ci abbiano impatto nel futuro e non possiamo misurarlo adesso, però ci abbiamo bisogno di un risultato immediato, e quindi uno cerca cose vicine che possano da, che forse è veramente una roba ego riferita per dire ok, io sto effettivamente facendo qualcosa e nel frattempo sto facendo una roba che spero che a lungo termine porti risultati.
Sì, è chiaro che quella roba lì la misuri, cioè un discorso è misurare l'impatto sulla società immediato e un discorso è misurare l'impatto su una comunità specifica. Quindi chiaramente l'articolo mio non ha un impatto sulla società oggi. Speri fra qualche tempo, quando i computer quantistici funzioneranno davvero. Quello che speri è avere un impatto sulla comunità scientifica che lavora su temi vicini a te, cioè... Comunque lo misuri rispetto sempre a una certa nicchia.
Della ricerca magari può essere più a lungo termine rispetto all'impatto che ci può avere la persona che magari lavora su, cioè tipo Eugenio, se lancia un servizio, l'impatto ci può avere, cioè se non c'è impatto oggi, probabilmente tra 6 anni il servizio è già morto.
Certo, sì, sì, ma infatti
bisogna... lo scientifico oggi magari non, nessuno lo cita, non c'è impatto, tra 10 anni potrebbe...
Assolutamente, può succedere assolutamente anche quello.
Abbiamo avuto anche esempi di persone che sono venute al podcast a raccontare.
Sì, è chiaro che ci sono momenti diversi, cioè l'impatto che misuri non deve sempre un impatto generico, no? Va specializzata a seconda in che fase sei. Può succedere chiaramente, come al solito, no? Ci sono i cigni neri dell'articolo che è stato fatto 100 anni fa, nessuno se l'è fregato e ora è improvvisamente diventato diciamo una pietra fondamentale di qualcosa. Quello che sto dicendo è che finché si può, chiaramente devi essere te contento di quello che metti fuori. No, non devi mettere fuori monnezza, per quanto uno ci provi deve riuscire a fare quello, però non significa che non puoi misurare quello che hai buttato fuori. Ripeto, misurare rispetto all'accademia, alla comunità scientifica che c'è intorno, non ti stanno dicendo l'impatto sulla società, è l'impatto dal punto di vista scientifico che può abilitare nuove idee sulla comunità intorno.
Ora hai parlato di impatto, hai parlato di cose che effettivamente hanno impatto, allo stesso tempo magari certe volte ci capita di fare qualcosa semplicemente perché ci piace farlo, senza dire ah, questo voglio necessariamente che diventi una cosa famosa, lo faccio per me stesso, lo faccio perché mi piace, non c'ho un obiettivo, non voglio che si sappia, non voglio che ci abbia un pubblico. C'è qualcosa che fai da questo punto di vista, nel senso lo fai solo per te, senza che magari, senza cercare un impatto?
Allora, questa è una roba abbastanza ricorrente di roba che mi esce fuori, quindi rientriamo in modalità Casadei. Dovete sapere che anche lì ero in quarta superiore, e con un mio amico abbiamo deciso di andare a fare, diciamo, corsi da madrelingua in inglese. Quindi una volta a settimana andavamo da questo insegnante, tra l'altro persona simpaticissima, di Dublino, che ci insegnava l'inglese. E quello che fai è, a differenza di quello che facevi in classe alle superiori, dove c'hai 30 persone, non puoi effettivamente andare a migliorare lo speaking, il reading, la comprensione del testo in modo individuale. Vai da madrelingua e hai quindi un percorso fatto sul singolo, in quel caso sulla coppia. Dovevamo allenare il nostro speaking, quindi nell'ora in cui eravamo dal madrelingua, il madrelingua quello che vuole fare è fare domande del tipo che viaggio ti piacerebbe fare fra 5 anni? Qual è il posto più bello che ti piacerebbe, che hai visitato e vorresti rivisitare? Cose di questo tipo. Un giorno chiese a me e al mio amico qual era un nostro hobby. E io lì, onestamente, ho avuto difficoltà. Cioè, lì mi sono reso conto che non avevo hobby. Nel senso che non c'è una roba che di base faccio, diciamo, fine a se stessa. Non so come dirvelo. Cioè, lì era già il periodo in cui... Scusate, no. Era il periodo leggermente precedente a quando iniziai a montare tutta la roba con i video, che con After Effects, 3D Max. Diciamo, li contestualizzo. E quello, da un certo punto di vista, potrebbe essere visto come hobby. Ma in realtà non era veramente un hobby. Il fatto che quella fosse una roba che facevo extra scolastica non è che era vissuta come hobby, era una roba che mi divertiva a fare perché imparavo a fare un effetto, tipo fare esplodere un palazzo, no? E quella roba lì sapevo che la potevo utilizzare come effetto nel video che avrei dovuto realizzare per fare un'altra cosa. Quindi se devo fare una cosa fine a se stessa, non sono il demone, quello lì che ti elettrizza, non emerge e non mi piace. Cioè, non la faccio.
A me sta cosa mi fa impazzire perché è capitato a volte che magari uno, anche noi, ti facessimo questa domanda e tu rispondi con io non ho hobby, no? Però noi che ti conosciamo sappiamo che tu sul letto, guarda il soffitto, non ci sei stato probabilmente da... almeno io da quando te conosco. Quindi in realtà, cioè, se penso io dovessi definirti, direi che tu di hobby c'è nel 2000. Il fatto è è davvero che non hai hobby o che quello che fai poi riesci a riportarlo o lo riporti verso una roba che non è solamente relativa a fare gli origami dei gatti e tenerti dentro casa, ma dai un contesto leggermente più
alto. Anche quello.
Esatto. È che probabilmente la mia definizione ontologica del concetto di hobby è troppo ontologica, nel senso è troppo idealizzata, non lo so, cioè per me l'hobby è quello che gli piace suonare la chitarra e se la suona per conto suo in cameretta.
Ok, ma okay. Nel momento in cui sale sul palco smette di essere un hobby?
Sì.
Se sei a San Siro sì, se sei nella piazza del paese no.
Molto vero, sono molto d'accordo.
Città. Forse lui è della scuola di Confucio, fa quello che gli piace nella lavora.
Muoio. Ma ok, interessante. Cambiamo domanda, ma ci sarebbero vari follow up su questa, perché poi in realtà la passione può rimanere forse anche quando diventa un lavoro, anche se poi quando diventa un lavoro la passione un po' scende, perché a un certo punto arriva comunque il fatto che il lavoro ti porta a annoiarti di quello che fai perché lo devi fare e non lo fai più perché lo scegli, anche se continua ad essere una roba che ti piace molto, però la senti quella stanchezza.
Sì, sì, esatto. Diciamo, può succedere, nel senso che per fortuna fino ad oggi non mi sono mai veramente annoiato in quello che stavo facendo. Chiaro che questa roba qua la puoi fare se sei... Non lo so, è il contesto che mi permetteva anche di farlo, nel senso che tutto questo percorso all'interno dell'Accademia a me piace perché ho sempre avuto la piena libertà di fare quello che mi piacesse fare. Questo coincideva sul fare ricerca a 360 gradi sulla parte di computazione quantistica, aiutava, no? Nel senso, vedo che non funziono bene quando devo fare robe che non condivido, che non trovo. Mm. E questa roba qui è successa quasi mai, ecco. Nel senso, okay. Poche volte. Quindi. E poi l'Accademia ti permette di fare tante cose, perché non è, per me non è soltanto ricerca, no? È fare networking e cercare di capire l'utilità e la direzione della roba che stai producendo, no? È una cosa molto più ampio spettro. Questo è quello che dovrebbe essere l'Accademia. Poi cosa succede? All'atto pratico queste robe funzionano nel momento in cui c'hai dei supervisor che ti permettono di farlo. Il dottorando è difficile che si trovi in una situazione dove può scegliere un supervisor con piena cognizione di causa. È difficile, ok? Quindi è anche un po' una botta di fortuna. Io mi sento che sono stato fortunato anche perché io sono stato il primo dottorando a informatica che si occupasse di algoritmi quantistici. Quindi non c'era nessun substrato di persone che pretendevano di sapere la computazione quantistica. Siamo partiti tutti allineati, indipendentemente dal grado della componente del team, e questo ha permesso, secondo me, di essere molto più affiatati e curiosi, e è stato molto bello. Il dettaglio di tutto ciò, e che ha il suo il suo cons, è che non è il modo giusto sicuramente per bootstrappare una nuova tematica di ricerca all'interno di un dipartimento. Quello che viene fatto, questa ne parlai con un professore sempre del dipartimento e condivido pienamente questa idea, quello che uno doveva fare era prendere un professore da fuori, iniettarlo nel contesto del dipartimento che avesse un background solido sulla parte di algoritmi quantistici, computazione quantistica, in modo tale che potesse già definire e portarti sui concetti su cui valeva prestare l'attenzione e portarti a essere competitivo rispetto allo stato dell'arte, rispetto alla comunità scientifica. Questo noi per farlo ci sono voluti non lo so, poi alla fine non smetti mai. Però il primo anno era un investimento ad altissimo rischio. Se io non funzionavo, se i supervisor non avevano abbastanza tempo a dedicare a questa roba, insomma c'era un sacco di variabili che potevano... anche poi c'è la pressione del dottorato di pubblicare articoli, no? Poteva succedere che tu non tiravi fuori niente, nessuno ti accettava il tuo paper. E, insomma, non era una situazione banale. Oggi sono soddisfatto di questa roba, perché mi ha permesso di sentirmi mio qualcosa, ma non è la roba migliore per un ecosistema di dipartimento per lanciare in tempo veloci una nuova linea di ricerca.
Forse un po' relativo a questo che hai detto, ma anche la puoi estendere a tutto quello che hai fatto nella tua vita. C'è stato un momento in cui ti sei sentito impostore? Visto che noi ne parliamo spesso e nel nostro settore è una roba che si sente molto.
Grazie per la domanda. Ci ha veramente rotto il cazzo questa sindrome dell'impostore. Onestamente, devo essere onesto, non ce l'ho mai avuta e anzi, quello che ho avuto è sentire che non ne sapevo abbastanza, ma non ho mai percepito il sindrome dell'impostore, che è molto diverso. Questo comunque ti porta a, se sai che non ne sai abbastanza, semplicemente ti porta a imparare roba nuova. Cioè, considerate che una cosa importante psicologica per me è stata dal dire di fare da informatica classica, cioè quindi venivo da un contesto dove la roba che avevo più approfondito prima del dottorato era la blockchain, da quello a muoversi in un contesto dove c'hai tutte queste regole dell'informatica che sono sfanculate e devi capire cosa sono i qubit, cosa vuol dire avere una sovrapposizione di valori. Lì è stata proprio una roba, io mi ricordo le domande che ci facevamo all'inizio perché non capivamo questa roba della sovrapposizione cosa fosse. Cioè, ora diciamo una roba troppo tecnica, ma io ho proprio in testa questo articolo e lo guardavamo e dicevo, ma com'è possibile che succeda questa roba? E lì dice, vabbè, dai, se ho scavalcato questa roba qua, si può imparare tutto, basta che c'è voglia di farlo. Quindi...
Allora, so d'accordo con te che abbiamo negli anni un po' abusato del sindrome dell'impostore, come ultimamente si abusa un po' di tante cose, no? Però... Da quello che hai detto, interessante, perché secondo me ci poteva essere in due momenti diversi, no? Nel senso che da una parte quello che raccontavi che eri in un settore nuovo e dovevi imparare delle cose che poteva portare, c'è la sindrome dell'impostore, dall'altra è pure vero che lì eri l'underdog, no? Cioè eri quello su cui non c'era un'aspettativa, dovevi imparare perché era una roba che non conoscevi e quindi tu quello che dovevi fare lo sapevi, era quello. Potevi permetterti di fallire perché non c'erano aspettative in qualche modo, nonostante ci fossero, no? Ma adesso...
Sapevi all'epoca che non c'erano aspettative, nel senso adesso lo dici, però all'epoca tu eri un dottorando come gli altri, dici, boh, io dovrò fare le stesse cose che fanno gli altri, indipendentemente dal fatto che magari non c'ho meno guida rispetto ad altri.
E aggiungo a questo, adesso che invece le aspettative ce l'hai, perché nel tuo percorso l'hai fatto, ti senti delle aspettative, ti senti di dover sostenere un certo ritmo, di avere delle responsabilità e a volte, chiamala se vuoi o no, sindrome dell'impostore, sentirti dire, boh, ma io non so se sono in grado di fare questa roba, a prescindere che io studi o no, mi stanno dando delle responsabilità che io non sono in grado di gestire, invece non è vero.
Non lo so, diciamo, io quello che ho fatto, diciamo, accettato nella mia vita è una cosa: non mi fate fare niente di machine learning. Cioè, io a me piace, ma se mi date a me una rete da allenare, qua, per quanto sia semplice, non mi si allenerà mai. Cioè, e a me mi crea stress quella roba lì. Quella roba lì mi crea uno stress che non avete idea, perché ci sono queste manopole da girare e non ho capito come devo girarle, perché le provo tutte le combinazioni. Per farle. Bravo!
Qualcuno fa... pochi tra quelli che ascoltano probabilmente possono capire questa citazione, però se la capite scrivetecelo, per favore, ci teniamo.
E non lo so, ma è una roba mia, cioè quella roba lì per me non riesco a farla funzionare. Ancora magari deve arrivare il momento in cui mi sono immischiato in della roba per cui alla fine mi sento... Anzi, probabilmente non mi ci sento perché forse spesso non oso abbastanza. Cioè faccio talmente forse dei piccoli step. Non lo so. Questa è una
riflessione. Beh, hai appena raccontato se è stato il primo introdurre quanto un computing a Pisa.
Ora, diciamo, questa è una parola un po' forte, no?
Ok, prima dottorando a portare quel tipo di argomento. C'è un piccolo clash tra le ultime due cose, quindi però va bene.
Però hai colto un punto ottimo, nel senso, a me la posizione da underdog mi piace un sacco. Io sotto stress, sotto aspettativa, non funziono particolarmente, non lo so, funziono, ma la vivo talmente male che non mi piace produrre in quel modo. Il mio contesto deve essere sereno, e voglio che le persone intorno a me sappiano che sono sereno, siamo tutti sereni, si può discutere e si può costruire e ci può essere competitività, ma un contesto, chiamiamolo tossico, abusiamo questa roba, non mi piace, cioè non, quella è una roba che non mi voglio mettere spesso, cioè evito, la rigetto io, mi allontano semplicemente.
Visto che hai detto appunto del machine learning, ora ti faccio una domanda su quell'ambito.
La decisa di che...
No. Sì, allora spiegami come funziona l'automatic differentiation in Python. No. Allora, no, la domanda riguarda, no, non il machine learning, riguarda, è più estrema, diciamo, nel senso che riguarda il fatto che tu hai detto machine learning, si parla molto di AI, si parla molto di che le AI siano una bolla, come ce ne sono state altre nel tempo, no? E ci sono però delle tecnologie che magari lo sono davvero, altre lo sono di meno, e alcune cose che appunto, visto abbiamo parlato di impatto, che potrebbero averci alcune di meno. E quindi ora, facendo un po' di previsioni o ragionamenti così, quale delle tecnologie attuali ti sembra una bolla? Qual è una delle tecnologie in cui tu non investiresti? Perché appunto non investiresti non nel senso economico, ma nel senso anche di tempo da dedicare a studiarla, capirla, perché ti sembra proprio una bolla.
Dipende se la bolla è da un punto di vista del mercato o dal punto di vista dell'utilità, ovvero mercato ha più valore rispetto a quello che effettivamente poi ha di ricaduta, di utilità lo stesso, nel senso si pensa che ci sia molta più utilità di rispetto alla ricaduta che essa possa avere. Le AI per me, posso essere d'accordo, questa è la cosa più giusta, e posso dire che sia in una bolla di mercato. Non credo assolutamente, affatto, minimamente, sia in una bolla di utilità. Ora, altre tecnologie, non lo so. A un certo punto ti avevo detto la blockchain era in una bolla di mercato e anche in una bolla di utilità. Onestamente... Onestamente, oggi non ne sono più tanto sicuro, nel senso che... Allora, non è ancora chiaro come sarà implementato l'euro digitale, che se ne sta parlando, diciamo, in realtà da almeno 5 anni, la prima notizia di cui che ho letto riguardava al periodo in cui abbiamo invitato Vincenzo Di Nicola qui al podcast, che aveva da poco discusso in Europa dell'introduzione dell'euro digitale sfruttando come tecnologia la blockchain. Non so se questa sarà la tecnologia implementante l'euro digitale di cui stiamo parlando oggi, ma ritengo che possa essere sicuramente un layer tecnologico da tenere in considerazione. Quindi lì, anche lì, c'è un potenziale impatto. Probabilmente, se per qualche motivo qualcuno mi chiedesse vuoi lavorare sull'euro digitale, ti direi why not? L'unica cosa che posso mettere io in quel caso è qualche conoscenza vecchissima di blockchain, ma questo, diciamo, semplicemente, come al solito, si imparano le cose poi necessarie, quindi non è che la vedo un problema. Quindi questo, però non ho veramente una roba di bolle. Mi ricordo un professore all'università disse che la bolla delle bubble memory, che erano delle memorie particolari che non mi ricordo l'applicazione, vi darei delle cavolate, effettivamente oggi non esistono, però non significa che la tecnologia utilizzata per realizzarle non sia stata impiegata in altre cose. Questo si applica anche al quantum computing, no? Cioè, sono strumenti per fare robe così fuori di testa che non significa che domani magari tutti gli investimenti... Se domani i quantum computer supponiamo che non funzionano e sappiamo che non potranno mai funzionare, ma tutta la tecnologia che è stata inventata per realizzarli, quella può essere assolutamente, sicuramente adeguata per fare altre cose, del tipo i congelatori, i frigoriferi che servono per portare allo zero assoluto il chip. Quella roba lì, magari la usi per tantissime altre cose, sicuramente anche oggi la utilizziamo per tantissime altre cose. Questi sono degli esempi, però c'è uno sforzo ingegneristico per la realizzazione di quei device che sono certo che alcune sottoparti possono essere riniettate nella società, in altri contesti, per altri scopi finali, ecco.
St- Questa cosa che hai detto è super interessante, perché in realtà smonta da una parte il concetto di bolla, perché adesso vediamo la bolla, la vediamo quasi sempre dal punto di vista di ricavi, soldi spesi per ritorno dell'investimento in questo momento, e mai dal punto di vista di avanzamento della ricerca in un campo che poi porta tra X anni a avere una svolta completamente diversa in un altro. Ti faccio due domande in una, perché non è detto che uno ci abbia la risposta. Se me le faceste voi a me non saprei bene cosa rispondere, ma c'è una cosa per cui hai cambiato idea radicalmente negli ultimi 5 anni? E poi l'altra che ti faccio insieme, che in qualche modo potrebbe essere correlata, è qual è una tua opinione impopolare che difendi, che sia nel mondo tech o non tech? E secondo me, avendo ascoltato in questa ora, ne hai già dette varie, però non so se tu le cataloghi come opinioni impopolari che difendi o robe ragionevoli invece che ti sembrano normali.
Parto dalla seconda, non lo so, diciamo dipende alla community a cui parli, no? C'è sempre qualcuno che per quello che dici è popolare e per qualcun altro magari è impopolare. E questo, diciamo, è la dinamica del web, no? Che c'hai sempre su Facebook dici un'opinione, per quanto sia del tipo la terra è piatta, troverai sempre un certo set di persone per cui è popolare all'interno di quella community, e poi ti fa effetto risonanza, quindi sembra ancora più. Quindi, diciamo, è difficile. Mi piacerebbe averci un'opinione che non ho sentito in giro, perché no, so quelle ganze che sollevano discussioni, sì. Non mi viene in questo momento. La roba più forte che posso dire, pensando a un certo tipo di comunità che ho in testa, target, a parte chiaramente quella banale che smetteremo di far codice, se ne parlava già un anno fa con Luca e anche con te Eugenio, quando diciamo sono stati integrati la modalità agent su Visual Studio Code, l'abbiamo capito immediatamente. E questa roba non era stata capita da altre tante persone, nonostante andavamo in giro a dire questa cosa, a urlarla, è stato un bel momento. Non so se, e ringrazio ci sia stato, perché avevo sentito di storie di persone che quando era uscito internet dicevano internet è una rivoluzione e tutti gli davano dei deficienti. Non ero sicuro che io avrei potuto vivere più o meno la stessa dinamica, e dobbiamo ringraziare se è stata possibile. Quello che dico è, molta parte della ricerca verrà tranquillamente automatizzata ed è, diciamo, secondo me, non è nemmeno anche questa troppo, ripeto, impopolare, lo vediamo, cioè, ora vedo un sacco di grant dati dalle big tech, che grant, diciamo, per ricerca scientifica, vinti da proposte di progetti, e qui coni un termine, okay? Che è, diciamo, placeholder by AI. Cioè, contestualizzo, all'interno dell'ambito quantum ci sono due direzioni: quantum for AI, AI for quantum. Quantum for AI significa fare algoritmi quantistici che traggono ispirazione da algoritmi classici e essere implementati sfruttando le meccaniche della fisica quantistica. Poi c'è AI for Quantum, che è del tipo andare a imparare un modello di machine learning per ottimizzare il segnale che viene mandato al qubit che implementa un certo tipo di gate. Quindi è un modello di AI classico che ha degli impatti per migliorare i computer quantistici. Se questa distinzione è chiara, passo alla prossima, che non deve essere categorizzata su quella sopra, ma è Quantum by AI, ovvero tutta quella parte di quantum che viene investigata, scoperta, sfruttando l'intelligenza artificiale. E il placeholder davanti, quantum, può essere sostituito con qualsiasi cosa. È science by AI, più in generale. Quindi questa, diciamo, non so se non è un'opinione impopolare, è una roba che si sta vedendo ora. Se uno non tiene gli occhi chiusi, lo vede. E la cosa importante, ritorna prima, se tu sei in accademia, uno dei tuoi obiettivi, secondo me, è allenarti nel vedere le traiettorie. Poi possono essere delle cavolate, ma vedere traiettorie è quella cosa che ti giustifica ad essere un professore universitario. Se no, non hai niente da dire, cioè potevi andare a fare qualsiasi altro tipo di lavoro. Quindi tutti quelli che non hanno traiettorie, secondo me, hanno poco valore, anche perché oggi l'AI fa tutte quelle dimostrazioni che prima le facevano le persone. Quindi se tu sei semplicemente una persona brava a fare dimostrazioni, vabbè, ormai intanto l'AI ti prende il posto. Anche lì, cioè, nel senso, non è soltanto relegato al software engineering. È qualsiasi tipo, le AI è intelligenza pagamento. per quanto riguarda la roba per cui ho cambiato idea negli ultimi anni, è probabilmente forte, è le persone non si cambiano. Cioè, se la matrice di una persona è quella, non aspettarti di, aspettarti di poterla cambiare. Cioè, hai affinità con quella matrice, ok, va bene, ma se non ce l'hai è inutile che insisti nel cercare di modellarla. Questo perché, ve lo dico, perché è evidente che se tu sei una persona che ha influenza su delle persone, orienti il suo campo magnetico, ok? Però sì, la matrice è sempre quella di quella persona.
Ok.
La matrice non cambia delle persone, la puoi orientare. E più la tua influenza è forte, più riesci a orientare quell'influenza. Però qual è il problema? È nel momento in cui tu hai influenzato, in termini positivo anche, hai influenzato una persona, ma la sua matrice comunque non è allineata rispetto al campo magnetico dell'influenza che gli stai dando, appena tu esci dall'avere influenza, dalla vicinanza con quella persona, la perdi. Oppure anche entra una persona che per qualche motivo ha più influenza di te, che è anche questione di potere, di quello che vuoi, o riorienti il campo magnetico di quella persona. È un problema questo, perché in contesti dove devi creare dei team per fare robe, la roba è che uno dovrebbe investire del tempo per capire se la matrice della persona è orientata con te per costruire. Perché ci sono delle persone chiaramente che devono essere vicine a te, spalla a spalla, e ci sono delle persone che invece sono un po' più lontane e magari non ti interessa veramente di influenzarle per ottenere il tuo obiettivo. Quindi diciamo, qui c'è questa, diciamo, questo dettaglio. Però le persone che vuoi vicino, secondo me, non puoi sperare e ostinarti a dire io le influenzo perché so che, a parte qui anche poi una questione, il sapere cosa sia giusto è una cosa un po' forte, però l'orientarle verso te e aspettarti che la orientate definitivamente dopo X tempo, questa cosa non funziona. A un certo punto, se entra un campo magnetico più forte del tuo, e non significa che deve essere necessariamente positivo, e le risballa. Questo per dire che cosa? Questo per dire che siamo in un mondo dove, cioè io ho bisogno di averci delle persone intorno a cui fare le cose, perché ti dà una potenza e una velocità e un divertimento che non ho quando le faccio da solo. Quindi se tu devi fare un progetto a lungo termine, non puoi accontentarti di una persona con una matrice che non matcha la tua stessa direzione, perché tanto vai poco lontano, il progetto si deraglia, crea stress a tutti e non funziona. E questo non sto dicendo che l'altra matrice è sbagliata, no? Semplicemente quell'altra persona funzionerà meglio con persone con un certo tipo di matrice, che non è la mia. Quindi questa è cioè una roba che mi devo stampare in testa, perché in realtà sono molto, come dire, se c'è una persona che mi dice ah, bella l'idea, cioè preferisco fare l'idea piuttosto che valutare la matrice, però questa roba qua poi ti porta sul lungo termine a progetto si deraglia, non si fa più nulla, ci sono delle complicazioni che rallentano tutto inutilmente, creano stress, quindi è più un monito per dire è ok che ognuno siamo fatti in matrici diverse e non dobbiamo avere la presunzione di poter cambiare le altre persone. Le puoi influenzare, ed è il motivo per cui ci sono delle scale gerarchiche, e devi sperare che in cima alla scala o quello sopra di te influenzi positivamente l'ambiente. Io questa cosa l'ho vista in un certo contesto, non voglio fare un riferimento specifico, però anzi lo posso fare, perché tanto non do un giudizio. Quando c'è stato il cambio di direttore al nostro dipartimento, io ho visto un cambio di ambiente che dal giorno alla notte, e era una cosa che non credevo fosse possibile, ha cambiato la percezione e il vivere del dipartimento delle persone. E quindi è bello, cioè il sapere che effettivamente ci può essere una posizione all'interno di una struttura che, cambiandola, ha un impatto così grosso che parte dall'inizio alla fine, è bellissimo. Cioè è una cosa che mi dà fiducia nel sistema. Questo si ribasa sul fatto che non ti interessa dover cambiare le matrici, ti interessa orientare il campo magnetico delle persone. E più sei in alto, più è forte. Fine.
Madonna, è un discorso interessantissimo. Sarebbe quasi la facciamo puntata a parte. È bello anche per
il nostro podcast.
Quasi sprecato per una domanda così, quasi in chiusura, per il nostro podcast dovresti andare...
Magari la gente non ci arriva nemmeno ad ascoltarlo a questo punto. Però se c'hai voglia puoi estrarre uno short e lo mettiamo su Instagram. Allora, come abbiamo anticipato Eugenio, siamo in chiusura. E però prima di chiudere ti facciamo una domanda un po' strana, nel senso che invece di chiederti, perché prima avevo in mente di chiederti tipo qual è la cosa su cui investiresti, no? Del tipo Quantum era stato un po' un salto nel vuoto, come hai detto, oggi magari ci sono altre cose in cui tu dici ah, uno che inizia tutto da oggi potrebbe investire in qualcosa che è allo stesso modo un salto nel vuoto come un fatto di Quantum. Però invece di farti una domanda così, e se qualcuno è interessato alla risposta chiedendo poi in chat, che oggi non l'abbiamo nemmeno ricordata, e la domanda che ti facciamo per chiudere: se domani tu non potessi più toccare un computer, cosa faresti?
Questa è veramente una domanda.
Se non hai hobby, soprattutto.
È una domanda.
Se non fai una pizza buonissima, quella di Luca.
Giusto, ma infatti questa è una roba complicata perché.
Va bene anche come risposta l'orto, non è dei.
No, ma infatti stavo andando verso la direzione. La domanda che mi sto facendo è. Questo vuol dire che io non lo posso toccare, ma persone vicine a me lo possono toccare?
Nelle persone vicine o negli agenti, Ale.
Mannaggia!
Esatto.
Non devi avere...
Ora, adesso che Eugenio ha risposto così, una risposta potrebbe essere io non tocco il computer e gli parlo.
Beh, bello. Anche questo.
Però no, non vale. Nel senso, non toccare un computer, nel senso che non puoi più lavorare con qualcosa che abbia a che fare col computer, in generale con la tecnologia. Quindi non vale che dici ah, allora compro un visore e mi metto in testa
Ok, onesto,
però tipo il videomaker vale, cioè proprio il vale. Come lo intendiamo noi, sì, le robe già possono andare, secondo me, che dici tu? Gliela abboniamo questa? Ok,
direi sì. Non so, pensa a qualcosa che ti farebbe alzare comunque dal letto col sorriso la mattina e dire adesso vado a lavorare,
allora
fare quello che fai oggi.
Mi avete fatto ricordare un altro demone.
E non è neanche la risposta
del demone da questa roba, però è ok. Non so perché, ma a cadenza regolare mi viene automatico di dover diciamo fare attività che non ci appiccicano niente con cioè ci appiccicano, ma sono fuori dalla comfort zone, no? Che potrebbero avere un impatto zero su quello che faccio. Non è vero, poi in realtà sono tutte mosse da altri motivi e sono legati a quello che faccio principalmente. Un anno fa mi sono messo a fare una lavagna trasparente. Mi sono messo a fare una lavagna trasparente e questo mi ha preso una settimana e mezzo circa, dove ero lì col trapano che foravo i legni. Ho preso sono andato al brico io e dicevo qual è legno prendo e le guardavo in base a quanto erano belli. Non alle loro proprietà, mannaggia, ho preso i legni peggiori, hanno fatti quelli delle doghe dei letti, non si tagliano, avevo preso la sega a mano, ok? Ho detto, non c'ho bisogno di prendere la sega elettrica, devo fare una roba e basta, prendo la sega a mano, e quindi chiamo mio fratello e gli faccio, Marco, ma io non riesco a tagliare il legno, e lui mi offende chiaramente, dice, no, ma scusa, cioè, offese varie, è possibile non si può nemmeno tagliare un legno, ok? E diceva, che tra l'altro, comunque dicendomi questa roba, mi aveva spiegato come effettivamente tagliarlo nel modo corretto, per fare un pochino meno forza, ma il problema era alla base, ho scelto il faggio, non lo so, una roba del genere, e è intagliabile, a mano è veramente complicato, poi magari qualcuno esperto mi dice no, si taglia, siete incapaci uguale, però quella roba lì...
Io l'ho spaccato buttandomi di ginocchia sui letti, quindi se puoi provare così la prossima volta.
E quindi niente, quella roba lì mi sono divertito e era fuori dal computer, però era finalizzato a fare dei video che spero a un certo punto riuscirò a fare, per video didattici sulla parte di Quantum, che avevo intenzione di mettere poi su YouTube. Il tempo ora non mi ha aiutato, cioè ho priorità in questo momento, le farò in un secondo momento, spero di riuscire a farlo, quindi mi serve della roba manuale, la faccio volentieri. Qualcosa che ti...
Stai realmente dicendo roba manuale? Perché in realtà tu sei partito col trapano e il legno, ma poi hai detto che l'hai fatto perché volevi fare divulgazione scientifica. Quindi vuoi fare effettivamente roba manuale o vuoi fare divulgazione?
No, è che evidentemente il mio cervello mi tricca, nel senso ci sono i momenti in cui devo staccare da fare della roba e quindi dice, che cosa gli posso far fare? E dici, perché non fai divulgazione su YouTube? E poi okay, però cominci a fare il percorso e dici, ah, però per farlo dovresti avere una lavagna, ma per fare la lavagna devi farla. Okay, quindi in realtà è
solo bisogno di una macchina fotografica da 8.000 euro.
Esatto.
Perché Giuseppe non è che ci si può accontentare di qualcosa di...
Per la qualità serve, a noi non c'ha.
Stavamo per finire con una citazione di Borg, cioè non so se l'hai quasi detta forse.
No, quasi detta.
Però tanto non avrebbe capito, insomma.
No, ho capito, non la volevo spiegare così. È l'intervista all'host sbagliato.
Quindi Alessandro, per concludere, qual è stata la puntata di Boris che ti è piaciuta di più?
La terza, perché nella seconda ho smesso di guardarlo.
Dice
questa immagine sul tavolo a Pisa di casa mia con il computer davanti, Eugenia a sinistra, a destra, non me lo ricordo, insomma, chi stavamo guardando questa roba e ragazzi,
percepivo disinteresse proprio.
A me non mi fa ridere, che video, ma non mi garba nemmeno cosa, sì.
Era l'intervista fino adesso.
Come?
Era andata bene l'intervista fino adesso, di rovinarla al minuto 1 ora e 17 con qualche taglio, quindi forse 1 ora e 14.
Sì, era andato tutto bene.
Aspetta, scusa, finisci, qual è l'altra cosa che non ti
piace? Esatto, perché l'abbiamo interrotto sul più bello.
Qual è l'altra cosa?
L'altra
che non ti piace oltre Boris?
The Big Bang Theory. Your Mother, boh, non lo so, non mi fanno ridere.
Okay. Cioè, una volta che hai detto pure che non ti piaceva The Office, ma hai visto la versione australiana, tipo.
Sì, confermo. Questa roba qui poi non mi ha permesso poi di riprovarci. Ma comunque la clusterizzo all'insieme di quelle serie lì, no? E ho provato, ho detto magari The Office...
Stiamo comunque discutendo con una persona che vede le serie sul cellulare, quindi diciamo che ci sono delle scusanti.
È corretto.
In queste cose che dice, secondo me. Bene, direi che siamo arrivati in fondo, quindi ci diamo appuntamento tra 100 puntate con l'intervista a Eugenio, chiaramente. Ormai non è che ci sia molto scelta su chi sarà il prossimo.
Inizio a prepararmi, recluderò degli altri host.
Tra quasi 2 anni che ci sarà la 100ª puntata, cioè la 400ª puntata, ammesso che arriviamo a farla, probabilmente ci avremo 3 agenti che parlano al posto nostro, esatto. Quindi Eugenio e Salvo non
dovrà, che è già successo con 2 però,
ragazzi,
e niente, quindi grazie Alessandro per esserti volontariamente per questa intervista senza alcuna
pressione
assolutamente.
Grazie Ale.
È strano poi perché ha detto che non lavora bene sotto pressione, invece mi sembra che lavora abbastanza bene. E niente, ci sentiamo la settimana prossima, vi ringraziamo per aver ascoltato anche questa puntata. C'è chi ci ha fatto notare che ora questa in realtà è la 302, nello specifico Carlo Chieno, sulla chat, che ci ha seguito. Non fino all'inizio, ma l'ha recuperato tutte, quindi penso sia tra i pochi che l'ha fatto. Se volete rimanere in contatto con noi, c'è la Pointer Chat. Oggi si parla molto, oggi si comincia, già parliamo di Team K3, quindi se volete stare aggiornati sulla parte degli agenti, è la Pointer Chat il posto dove stare. E ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!